Il professor Pierluigi Luisi promuove il dialogo e la collaborazione tra scienza e buddismo, in particolar modo con Sua Santità il Dalai Lama. Quali sono i punti di contatto tra questi due ambiti apparentemente così lontani?
Ma più che punti di contatto, imposterei il discorso in un altro modo, che il discorso generale di impostare il dialogo tra spiritualità da una parte e scienza dall'altra. C'è il riconoscimento che queste due, scienza da una parte e spiritualità, sono le due forze motrici principali che muovono la nostra società e il possibile progresso. E la considerazione da fare è che queste due forze devono lavorare sempre di più in sintonia, altrimenti si può avere quella che in gergo si chiama scienza senza anima, e d'altro che non produce niente se non danni. Dall'altro canto, se si considera la spiritualità da sola, questa la spiritualità senza una ancora con il mondo quotidiano della cultura e della scienza normale è anche sterile. Quindi si tratta di lavorare insieme. Appunto, dicevo prima, più che punti, ci sono punti di contatto, come il Dalai Lama dice, sia la scienza che la spiritualità cercano di trovare qual è la verità, ognuno nel suo ambito, e lavorano per il progresso dell'umanità, ognuno nel suo ambito, ma questi sono discorsi un po' generali. E ripeto, più che punti di contatto e analogie, perché nessuno cerca di fare una sintesi tra religione o spiritualità e scienza, sono due cose abbastanza diverse l'una dall'altro, fondamentalmente diverse, perché la scienza cerca la verità all'esterno, mentre la spiritualità è la ricerca della verità dall'interno. Queste due cose devono essere coniugate insieme, ognuna nella sua diversità, ma in sintonia. Quindi non si tratta di fare una sintesi mescolando l'uno all'altro, come si fa mescolando il caffè con il latte, ma rispettando quello che è uno e l'altro, però questo rispetto deve essere all'interno di ognuno di noi, in particolare dello scienziato, che deve sì, progredire nella scienza, ma al tempo stesso vedere i valori etici e i valori di crescita interna. Più o meno la vedo così, insomma. Quindi questo Mind and Life è molto utile in questo senso, insomma, è nato così ed è una delle stanze maggiori dove questo dialogo si implementa.
Grazie. E cosa la scienza ha appreso e cosa ancora può apprendere dal buddismo, da questa disciplina appunto spirituale?
Ma per me appunto il discorso generale della spiritualità, cioè che non si può progredire nella scienza senza tener di conto dei valori spirituali, che come dice il Dalai Lama sono precedenti alla religione, perché sono le basi stesse della definizione dell'umanità, quella di cercare di diventare migliori dall'interno e quello di cercare di essere consapevoli degli altri, della natura, dell'environment, i due aspetti della spiritualità che sono la crescita interna e l'empatia per gli altri e per l'ambiente. E quindi quello che si impara dalla spiritualità è questa dimensione interna che la scienza di per sé non ha. La scienza non si interessa della dimensione interna, ci sono scienziati che lo fanno perché così, sono geneticamente nati così, un Einstein, uno Schrödinger, erano persone che ci avevano la richiesta dall'interno di questa crescita anteriore, ma la maggior parte degli scienziati normali non hanno questo e anzi se ne fregano abbastanza di questa ricerca dell'interno.
Lei è attivo nelle ricerche sull'auto-organizzazione del vivente, in particolare ha conosciuto Francisco Varela e ha lavorato all'autopoiesi, celebre modello ideato dal ricercatore cileno scomparso nel 2001 e da Maturana, per tentare di spiegare il mistero del vivente. Può spiegarci come la scienza sta tentando di risolvere il mistero della nascita della vita?
Ma la scienza assume per il 99% degli scienziati e dei testi che la vita sulla Terra sia nata dalla materia inanimata. Appunto, 4 miliardi di anni fa la Terra era una palla infuocata che non permetteva vita. 3 miliardi e mezzo di anni fa era già piena di batteri e di cose. Quindi la domanda è cosa è successo per arrivare a questa forma di vita? E la scienza assume, e io dico che è ancora un'assunzione perché non è stata provata sperimentalmente, che si sia arrivati alla vita attraverso una serie di passi in cui le molecole si sono, in cui c'è stato un accrescimento molecolare graduale verso la complessità sulla base di tutta una serie di processi che favoriscono l'accrescimento e la complessità, processi spontanei di questo tipo ci sono, fino ad arrivare nel giro di milioni di anni a strutture che erano in grado di fare copie di se stesse, che erano le prime protocellule. E quindi la scienza ha questa idea del vivente come un meccanismo prevalentemente chimico. Infatti anche nel modello dell'autopoiesi la vita viene vista come un marchingegno meccanico. Francisco Varela usava spesso il termine macchina vivente, intendendo questo, e anzi egli rimproverava a me spesso di avere, che io avessi una visione troppo così o poetica o sacrale della vita. Addirittura quando scrivemmo il primo paper insieme su quelle che sono micelle che si riproducono, lui voleva scrivere che queste micelle erano viventi, che io mi rifiutai per ragioni proprio emotive, insomma, no? Ma quindi c'è questa idea che di spiegare la vita cellulare, perlomeno quella cellulare, in termini di relazioni tra i vari componenti. Quindi la vita è vista dalla scienza come una proprietà emergente, nel senso che i singoli componenti, proteine, acidi nucleici, zuccheri, non sono di per sé viventi, messi insieme in un particolare contesto danno luogo a questa cosa nuova che si chiama vita.
Per passare a un altro ambito di cui lei si occupa, si parla di explanatory gap, buco esplicativo, tra ciò che arriva dai nostri sensi alla coscienza e il fatto che siamo consapevoli di queste percezioni. Come la scienza cerca di risolvere questo buco teorico? Come può esserci qualcosa come la consapevolezza?
Beh, c'è, diciamo, il fatto che c'è, e questo lo sappiamo, sappiamo di esistere, sappiamo di essere consapevoli della propria esistenza. E il discorso del gap, diciamo, indubbiamente la scienza si occupa di questo gap da pochi anni, forse 10-15 al massimo, quindi è troppo presto per dire se la scienza riuscirà a Ma dare una spiegazione sufficiente di questo? Non so a me personalmente quanto mi interessi trovare una spiegazione scientifica della coscienza, non è questo, credo, il mio interesse principale in questo campo della coscienza. Mi interessa approfondire il discorso, capire quali sono gli aspetti più reconditi e più interessanti della coscienza, ma quanto a trovare una spiegazione scientifica classica, direi quasi che il problema non lo vedo risolvibile e non mi interessa poi più di tanto, insomma.
Il tema della coscienza è molto presente non solo nei suoi lavori, ma anche in quelli di Mind and Life Institute. Oltre che da un punto di vista cognitivo e scientifico, queste ricerche in che modo la riguardano? Intendo, sia nell'immediato, sia nel senso trasformativo, come possibilità di stabilire un rapporto nuovo con il mondo e con se stessi.
Ma questa è una domanda un po' difficile, non so se la capisco interamente, ma probabilmente riguarda la mia posizione personale di scienziato rispetto a questa tematica. Diciamo, quello che noto in me è che da molti anni oramai ho cambiato la direzione di ricerca in modo da spostarla verso temi, per esempio, cos'è la vita e quali sono i processi che portano a una biocomplessità, domande scientifiche che si approcciano scientificamente anche con strumenti pesanti, microscopia elettronica, light scattering e via dicendo, che però hanno sempre un aspetto, se non spirituale, perlomeno che mi interessa dal punto di vista di uomo. E quindi ho cercato nel mio lavoro di occuparmi di cose che riguardano anche la mia essenza di uomo, la mia umanità. E questo ho visto precisamente quando questo è successo, con una crisi a 40 anni, eccetera. E quindi questo è il modo di pormi di fronte a questa problematica. Mi piace il lavoro che faccio sull'origine della vita, sull'organizzazione del vivente, proprio perché mi permette di affrontare temi filosofici di base, al tempo stesso però essendo una hard science, cioè con approccio sperimentale, con strumenti pesanti di scienza e di tecnica moderna, quindi c'è la comunione tra le due anime della scienza, quella filosofica umanistica e quella tecnica, per quello, insomma, mi riconosco in questo frangente, direi.
Cosa pensa della situazione politica in Tibet? Conoscendo personalmente il Dalai Lama, come reagisce alle accuse di cospirazione delle autorità cinesi, che lo dipingono come un terrorista? Quale auspica possa essere una soluzione per il problema tibetano?
Ma l'auspicio è quello che Dalai Lama stesso ha sempre auspicato, cioè che non quello dell'indipendenza a cui nessuno crede più, o lui di certo non ci crede più da tempo, ma quello di una repubblica autonoma come la Mongolia. In Cina ci sono moltissime minorità, ognuno parla la propria lingua, c'è cioè la propria cultura. E il Tibet è diverso dalla Mongolia proprio perché il governo cinese ha molta paura della spiritualità, che può essere una malattia che intacca profondamente le strutture capitalistiche cinesi moderne. Questo viene visto per questo come un pericolo. C'è da dire anche che il Dalai Lama è abbastanza isolato in questo. Chi conosce il suo environment, il suo staff, sa che lui è di gran lunga il più aperto, il più liberale, mentre i suoi ministri sono così, persone abbastanza ottuse politicamente, questo è abbastanza noto, che pone il grosso problema di cosa succederà e cosa potrebbe succedere una volta che il Dalai Lama si ritira o sparisce per una ragione o per l'altra, perché non ci sono persone ad alto livello politico. Quindi è una soluzione al momento senza soluzione, a meno che non ci sia un'altra rivoluzione in Cina che porti a qualche regime un po' più così aperto e intelligente, che per il momento non si vede, insomma, per il momento c'è solo paura, paura, paura che questi hanno per questo discorso della spiritualità e dell'indipendenza culturale.